Francesca, tu come mai non ti sei mai sposata?
Tecnicamente nessuno me lo ha chiesto, tanto per cominciare. Poi non lo so, ho sempre provato orrore al pensiero della cerimonia, dell'abito da sposa.
Pensa che io da non sposata ho un abito da sposa nell'armadio da non so più quanti anni. Ma parliamo di matrimonio oggi?
Anche.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini e come ogni settimana sono insieme a Roberta Lippi.
Ben ritrovati e ben ritrovate.
E siamo pronte a trascorrere insieme la prossima mezz'ora raccontandovi una storia, proponendovi una riflessione, approfondendo con voi un tema che riteniamo importante, insomma che ci ha colpito e che soprattutto ci è stato raccontato da un documentario, da una docuserie o anche da un podcast. Insomma, un prodotto audiovisivo che racconti una storia vera. Lo ricordiamo. Dato che ci arrivano tante segnalazioni interessanti anche da parte vostra, noi cerchiamo sempre di proporvi prodotti disponibili sulle principali piattaforme. Se poi li troviamo gratuite, insomma, ancora meglio, in modo che il nostro diventi anche un consiglio di visione. E comunque il vostro contributo resta fondamentale, quindi continuate a scriverci per suggerimenti e commenti a doc@radiopopolare.it oppure anche sui nostri social, Instagram e Facebook, dove ci trovate come Doc trattino tratti da una storia vera. Quella di oggi è una segnalazione che ci permette di darvi anche una super anteprima, perché il documentario di cui parliamo oggi uscirà fra pochissimo, ma intanto l'abbiamo visto per voi. Di cosa si tratta, Roberta?
Oggi parliamo di Saman, un documentario che andrà in onda il 28 gennaio alle 22 su Sky, ma poi lo troverete anche in streaming su Now TV. Per la regia di Gabriele Veronesi e Luca Bedini, la produzione è stata sostenuta dalla Film Commission Emilia Romagna, dura circa un'ora e mezza e ha vinto il premio Miglior Progetto a Visioni Incontra 2023, dove ha ottenuto insomma la certificazione Green Film per la sua attenzione alla sostenibilità durante la produzione. Di cosa parla però Saman? Saman è la storia di Saman Abbas, una storia tristemente nota, risale al 2021, ma vedremo insomma che è ancora in corso. Una ragazza di 18 anni di origine pakistana che vive con la sua famiglia a Novellara in provincia di Reggio Emilia viene uccisa proprio dalla sua famiglia perché rifiuta un matrimonio combinato, ribellandosi alla tradizione della cultura del suo paese d'origine. Ed è la storia di una ragazza che, come tante prima e dopo di lei, hanno combattuto e continuano a combattere per la propria libertà di scelta.
La sua tragica storia offre l'occasione ai registi di inquadrare uno scenario più ampio, partendo proprio da Novellara, un comune di 13.500 abitanti che ha sempre rappresentato un modello di integrazione e coesistenza pacifica tra comunità straniere, come testimonia proprio il parroco Don Giordano Goccini, che rivendica in qualche modo il grande lavoro svolto anche da chi lo ha preceduto proprio in tema di accoglienza e integrazione multiculturale, multietnica e multireligiosa. Da un lato viene anche sottolineata l'importanza funzionale, diciamo così, dei migranti provenienti da India, Cina, Pakistan, Nord Africa, proprio da un punto di vista produttivo, senza però dimenticare che poi coloro che sono arrivati, diciamo così, nella prima generazione, molto spesso sono persone fuggite con i barconi, in molti casi con un basso livello di istruzione, che vivono nelle campagne in una sorta di ghetto isolato, con tutti i limiti anche dovuti ad una barriera linguistica che, insomma, mentre si stava cercando disperatamente un lavoro non è stata, come dire, la prima preoccupazione, no? Non era necessario per i tipi di lavoro a disposizione per loro imparare la lingua.
Sono poi le seconde generazioni che, crescendo in Italia, vengono poi a contatto con la cultura, diciamo, occidentale, e soprattutto vanno a scuola, no? Come testimoniano il regista e l'attivista pakistano Wajad Abbas Kazmi o l'avvocata Isma Anwar, che rivendica il suo ruolo di mediazione tra le due culture che conosce molto bene, ovvero quella italiana e quella pakistana, e che ha anche coadiuvato come interprete il difensore di uno degli imputati nel processo per l'omicidio di Saman Abbas. Anche Saman faceva parte delle seconde generazioni, sono proprio le immagini di lei su YouTube con i filtri che usano tutte le ragazze, insomma i video in cui si bacia per strada con suo fidanzato, che contrapposte poi all'immagine di una Saman con il velo struccata, con lo sguardo un po' assente, riescono a descrivere l'abisso di una ragazza che è costretta in realtà a vivere una vita che non desidera, perché ricordiamo, Francesca, non c'è assolutamente niente di male a indossare un velo, anzi fa parte della religione, della devozione, no, verso la propria religione islamica, ma è chiaro che se una persona non desidera farlo c'è un problema proprio di obbligo.
E mentre assistiamo alla ricostruzione della storia di Saman, grazie alle testimonianze di molte figure importanti per il paese e per la comunità pakistana, come abbiamo citato prima, ma anche attraverso le parole della giornalista che aveva seguito il caso, conosciamo anche Amina, una donna pakistana che, al contrario di Saman, è ancora viva, che al contrario di Saman è riuscita a fuggire da un matrimonio combinato e da una vita di violenze e abusi, ma che comunque vediamo raccontare la sua storia al buio, senza che il suo volto venga mostrato, forse per paura di essere trovata o insomma comunque per paura delle possibili ritorsioni. Il viaggio delle due donne viene portato avanti in parallelo dai registi, con tutte le similitudini di un destino comune ma di un epilogo decisamente diverso. Di certo la sottomissione alle proprie famiglie, alla propria cultura, anche da parte di chi, crescendo in un paese insomma in cui le altre donne hanno stili di vita completamente diverse, riesce comunque a tormentare anche chi ha deciso di abbracciare questo nuovo stile e di vivere la propria vita in libertà.
Infatti, se Amina decide di non far vedere il suo volto nonostante sia riuscita a ricostruirsi una vita con un uomo che ama, anche Samar, se in un primo momento ha la forza di rivolgersi agli assistenti sociali quando scopre di essere stata promessa in sposa a un cugino in Pakistan, poi fugge dalla comunità a cui viene affidata e tornerà a casa dai propri genitori senza più avere possibilità di andare da nessuna altra parte mai più. E tra l'altro, nei giorni che precedono l'omicidio possiamo sentire tutto il suo dolore e la sua impotenza attraverso i messaggi vocali che scambia con il fidanzato, a cui dice che sta progettando di scappare, e poi anche quelli con l'assistente sociale, che al contrario cerca di rassicurarla, no? Probabilmente nel tentativo di difendere comunque i suoi genitori.
Sì, pensare che tutto questo possa essere successo in un luogo così vicino a noi, ad una ragazza di origini pakistane con una cultura sicuramente diversa dalla nostra, ma che nel nostro paese si era perfettamente integrata grazie alla scuola, agli amici, ad un fratello a lei sempre molto vicino, e con dei genitori comunque tutto sommato considerati anche benestanti, con i quali, soprattutto con la madre, la vediamo anche ritratta in selfie divertenti. Insomma, tutto questo lascia davvero tanto sgomento e tanta tristezza. Che ne dite se ci prendiamo una pausa?
Bentornate e bentornati, questo è Doc tratti da una storia vera, Roberta Lippi e Francesca Scherini, una storia che stiamo raccontando con tanta tristezza e che stiamo ricordando, visto che ha caratterizzato la cronaca nera del nostro paese nel 2021. La stiamo raccontando grazie al lavoro di due registi, Gabriele Veronesi e Luca Bedini, e al documentario Saman, che vedremo su Sky Crime il 28 gennaio e in streaming poi su Now TV. È la storia di Saman Abbas, una ragazza di origini pakistane che è stata uccisa dalla sua stessa famiglia novellara. Il motivo è di aver deciso di vivere una vita uguale alle sue coetanee italiane, uguale alle sue coetanee del mondo, fatta anche di video di TikTok, di un fidanzato che amava, con cui scambiarsi effusioni per la strada del paese. Soprattutto aveva rifiutato il matrimonio con un cugino originario del Pakistan. Sappiamo che conoscevate questa storia, o forse no, non lo sappiamo. Comunque raccontateci come sempre cosa ne pensate, scriveteci a doc@radiopopolare.it oppure cercateci sui social, ci siamo, ci trovate come doc-tratti da una storia vera.
E soprattutto, se potete, non perdetevi il documentario Saman, perché partendo dalla sua storia offre spunti molto più ampi, coinvolgendo in una sorta di riflessione corale molte persone, per esempio Amina, una donna pakistana che è riuscita a ribellarsi ad un destino che sembrava scolpito nella pietra, giovani pakistani di seconda generazione che si sono affermati nel nostro paese, giornalisti che hanno seguito il caso Saman e tante riflessioni, tante considerazioni, come ad esempio che forse i genitori che decidono di migrare in un paese così diverso dal proprio devono mettere in conto che i figli che in quel paese insomma crescono e vivono saranno inevitabilmente contaminati da una cultura così lontana dalla propria, e allo stesso tempo che i figli stessi forse dovrebbero tenere un approccio più soft verso comportamenti del tutto normali nel luogo in cui vivono, ma che possono sembrare così fuori dal comune e turbare chi è cresciuto nel pieno rispetto di regole profondamente diverse.
È importante ricordare anche, Francesca, che noi parliamo adesso di questa storia come se da noi queste cose non accadessero non fossero accadute. Ricordiamo che in Italia, ad esempio, fino al 1981 c'era il cosiddetto matrimonio riparatore, che permetteva di evitare l'accusa di violenza sessuale, ma anche il reato di adulterio fino alla fine degli anni 70, che diciamo consentiva di vendicarsi di una donna che aveva tradito proprio attraverso anche la violenza fisica fino ad arrivare all'uccisione. Quindi c'è davvero tanto su cui riflettere mentre si ripercorre quello che è accaduto a Saman, mentre restiamo increduli davanti alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell'azienda agricola in cui lavorava la sua famiglia, che ci mostrano dapprima Saman in compagnia dei genitori che cammina verso la campagna, e poi gli zii e cugini trasportare sacchi e pale, e infine i genitori di Saman rientrare senza di lei. E dal 1 maggio del 2021 nessuna risposta arriva da parte di Saman alla chat con l'assistente sociale.
E abbiamo il piacere di avere con noi oggi proprio chi questa storia ha cercato di raccontarla, come abbiamo detto, portandola all'interno di una riflessione più ampia che tocca ciascuno di noi e portandoci anche dei racconti di speranza di chi ce l'ha fatta. Diamo il benvenuto quindi ai registi di Saman, Gabriele Veronese e Luca Bedini. Grazie per essere qui con noi ad hoc.
Buonasera. Grazie a voi di averci accolto.
Allora, innanzitutto complimenti insomma per il vostro lavoro, ma raccontateci come nasce questo progetto e perché.
Sì, allora noi ci siamo imbattuti in questa storia che alla fine ha avuto una dimensione nazionale, quindi in realtà è una storia conosciuta, e come ci è capitato in altre occasioni, prima di iniziare un percorso lungo come la produzione, lo sviluppo di un documentario, si fanno alcune valutazioni, perché appunto è un percorso poi dove si conoscono persone, dove si deve si devono cercare informazioni, insomma un percorso che ti accompagna per molto tempo. Noi abbiamo assistito un po' una specie, è la storia un po' che ci ha richiamato a sé, perché c'erano delle caratteristiche che secondo noi potevano essere esplorate diversamente da come stavamo vedendo in televisione, nel senso che è una storia che veniva raccontata in modo molto veloce, in modo molto tagliente e a volte anche un po' troppo semplificata, anzi particolarmente, questo poi magari ci torniamo, e quindi abbiamo detto proviamo ad andare a fondo e a vedere cos'altro c'è, e abbiamo capito che valeva la pena iniziare.
Ecco, quali sono state, se ci sono state, le principali difficoltà e poi ovviamente quali le grandi soddisfazioni?
Sì, guarda, sicuramente la più grande difficoltà è stata trovare una ragazza pakistana che parlasse con noi. Cioè, nel senso che ci siamo accorti fin da subito, insomma io e Gabriele siamo maschi italiani quarantenni che non avevamo forse gli strumenti culturali per capire fino in fondo la storia che volevamo raccontare, quindi fin da subito abbiamo cercato di entrare in contatto e di parlare con ragazze del Pakistan dell'età di Saman, che avessero vissuto un po' anche la sua esperienza, ed è stato molto difficile, ma siamo stati molto fortunati perché grazie anche insomma all'aiuto di amici siamo riusciti a parlare con Amina, che poi abbiamo intervistato nel documentario, che è una ragazza pakistana che ha vissuto esattamente le stesse dinamiche di Saman, cioè è stata costretta a un matrimonio forzato che lei però non ha rifiutato, ma che a cui ha consentito con un parente stretto, è passata attraverso una storia di violenza familiare anche molto importante, perché naturalmente questo uomo la picchiava costantemente, e finché non ha avuto, ha avuto un figlio da questo uomo, e finché non ha avuto il coraggio di scappare da casa propria. E pensate, insomma, una cosa che ci ha raccontato è che aveva il cellulare ma senza SIM, e quindi è riuscita a fare solo il numero dei carabinieri la notte che è scappata, e da lì è partita una sua storia di liberazione, possiamo chiamarla, di salvezza, che l'ha portata poi a conoscere un altro ragazzo che è pakistano, e qui davvero sposarsi con lui per un matrimonio, diciamo, d'amore. Ed è stata proprio lei, diciamo, che una volta che l'abbiamo trovato, la cosa che ci ha colpito è che non abbiamo dovuto chiedergli niente, è bastato rendersi disponibile al suo ascolto, che lei ha parlato per un'ora, un'ora e mezza senza fermarsi, naturalmente spesso fra le lacrime, e anche l'intervista che le abbiamo fatte. Di solito chi è un po' del mestiere sa che quando parli con qualcuno che ha raccontato qualcosa di molto emozionante, se poi torni a intervistarlo sarà sempre un po' meno emozionante la prima volta che l'hai ascoltato. In realtà questo caso è stato uguale, e davvero tutta la troupe era anche commossa e insomma è colpita dal suo racconto. E dare voce a lei, secondo me, è stata la nostra, sicuramente la nostra più grande soddisfazione di questo lavoro.
Confermo la commozione nell'ascoltarla. Ecco, a proposito anche di questo, di quello che state dicendo, nei titoli di coda ringraziate anche tutte le ragazze che hanno contribuito al vostro lavoro raccontando la loro storia, ma che magari poi non sono volute comparire in video. Che idea vi siete fatti rispetto alla integrazione reale? Cioè, ci sono tante ragazze a rischio come Saman?
Sì, guarda, noi ad esempio a Mina l'abbiamo trovata grazie all'aiuto di una persona che voglio anche dire come si chiama Clara Vassallo, non compare tra gli intervistati, ma per noi è veramente, cioè senza di lei questo documentario non lo saremmo riusciti a fare. E lei lavora proprio in questo ambito, e con lei abbiamo parlato di tante storie, e ci ha fatto parlare con altre ragazze, e c'è tutto un sommerso ovviamente che di cui non si ha bene un'idea, quindi se con grande difficoltà siamo riusciti ad avere Amina, comunque col volto oscurato e la voce alterata che è comparsa in video, quante Amina ci sono che invece nemmeno, diciamo, ancora si fidano di prendere un caffè, di fare due chiacchiere, perché ovviamente c'è timore, c'è paura anche ad aprirsi, giustamente, e ci siamo resi conto che è qualcosa, un fenomeno che ha dimensioni importanti. E noi ovviamente, sempre per quello che diceva Luca, cioè nel senso che siamo persone totalmente esterne dal punto di vista della nostra vita personale a certe dinamiche, e parlare con tante persone ci ha fatto un po' capire bene di cosa stavamo parlando, cioè non si trattava solo di acquisire informazioni sulla vicenda Saman intesa dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista di quello che può essere successo, dal punto di vista investigativo, eccetera. Noi volevamo raccontare tutta una parte sociale su cui abbiamo dovuto, tra virgolette, studiare molto, e quindi sono tante le persone con cui abbiamo parlato e che ci hanno dato piccoli pezzi per avere il mosaico completo.
Guarda, a nostro parere è stata una rappresentazione delicata, nonostante la tragedia che raccontate, è tutto molto equilibrato e rappresentate, insomma, i fatti senza puntare il dito. Così dovrebbe essere un documentario. Immagino che questo fosse l'obiettivo, ma c'era un messaggio che volevate dare?
Guarda, innanzitutto a noi ci fa molto piacere ed è un bellissimo complimento il fatto di essere riusciti a dare una rappresentazione delicata, come dici tu, ed equilibrata, perché è una cosa a cui teniamo molto, sia nel raccontare le storie, sia proprio anche nello stile che scegliamo, che cerchiamo di raccontarlo. E, il nostro obiettivo era quello, secondo noi di raccontare una storia e di far scendere le persone, gli spettatori che vorranno vedere il nostro documentario in un mondo nascosto, ma che è presente ed esiste accanto a noi. Siamo partiti da Novellara, questo piccolo paese di provincia di Campania, infatti abbiamo intervistato il sindaco e il parroco, un po' come una specie di Don Camillo e Peppone, passatemi il riferimento cinematografico, per raccontare la storia di un villaggio di campagna in cui al suo interno si è sviluppata una storia sconosciuta a tutti fondamentalmente, finché non è diventata una tragedia. E non penso che abbiamo particolari messaggi. Il messaggio importante penso lo dia Amina a tutte le ragazze pakistane. E dal punto di vista nostro italiano, di italiani, secondo me la cosa fondamentale è cercare di aprire gli occhi e di conoscere per farsi un'idea personale anche di questa vicenda, che non sia quella, come diceva Gabriele prima, tagliata con l'accetta dei telegiornali o della televisione.
Esatto, anche perché, come viene anche raccontato un po' da questo racconto corale, in questo caso sono fatti che avvengono qui in Italia, per cui anche esserne inconsapevoli è proprio un po', dovremmo sentirci un po' tutti un pochino più consapevoli, no? Ecco, vogliamo magari ricordare quando, dove, insomma, dove si può vedere questo documentario? L'abbiamo detto anche noi, però lascio a voi questo compito.
Sì, allora il documentario andrà in onda il 28 gennaio alle ore 22 su Sky Crime. Sarà poi disponibile successivamente anche sulla piattaforma Now. Sicuramente ci saranno altre messe in onda, diciamo così. Quindi, comunque lo trovate su Sky Crime.
Perfetto. E possiamo chiedervi se state già lavorando a qualcos'altro, se c'è qualcosa che bolle in pentola, così insomma ci prendiamo già un appuntamento virtuale?
No, sì, guarda, i progetti sono sempre tanti, quindi ne abbiamo di storie anche un po' diverse da questa, e quindi ne abbiamo.
Ancora presto, ancora presto.
A che punto di quel percorso che ti dicevo siamo, però l'idea, ecco, ad esempio anche con questo canale abbiamo collaborato bene in questi anni, speriamo di poter raccontare altre storie con loro, ma anche di diverso tipo, ecco. Allora, sono stato un po' vago, ma
beh, è giusto, è una domanda un po' che non sempre trova delle risposte. Noi ci proviamo, la facciamo sempre, che non si sa mai. In ogni caso speriamo davvero di incontrarvi ancora. Grazie per essere stati qui, ma grazie soprattutto per il lavoro che avete fatto. Salutiamo quindi Gabriele Veronese e Luca Bedini. Grazie,
ciao.
Grazie a voi,
buona serata.
Siamo di nuovo a Doc, tratti da una storia vera, Francesca Scherini e Roberta Lippi, e una storia raccontata dai registi Gabriele Veronese e Luca Bedini, che abbiamo appena salutato, all'interno del documentario Saman. Noi abbiamo avuto il piacere di vederlo in anteprima, verrà trasmesso su Sky Crime il 28 gennaio e in streaming su Now. Un fatto di cronaca nera che risale al 2021, ma che si è chiuso da pochissimo, e un fatto che ci porta a riflettere su temi come l'immigrazione, sull'integrazione culturale e religiosa, su opportunità e soprattutto su libertà, una parola che sarà sempre presente all'interno di ogni nostra puntata.
Dici bene, Francesca, fra le tante riflessioni a cui ci porta questo documentario c'è un tema sottolineato dall'attivista Tiziana Del Pra, fondatrice dell'associazione Trama di Terre, che oltre a ricordarci che Saman Abbas è stata uccisa da un sistema patriarcale, sostiene che in questi casi non si deve aver paura di parlare anche di qualcosa che può rientrare nell'islamofobia, perché bisogna ricordare il ruolo importante che hanno giocato i fondamentalismi religiosi sulle vittime, in questo caso del controllo della sessualità, della libertà sessuale. Ovviamente qua bisogna fare una riflessione di un'altra natura, e sono le due cose che si uniscono, no? Il sistema patriarcale e una religione portata all'estremo, perché anche la religione cattolica portata all'estremo dà risultati come questi. Il punto è che gli stessi islamici si devono interrogare, così come dovrebbe accadere quando abbiamo degli abusi all'interno della religione cattolica, su quello che è il sistema che ha portato a quell'abuso in quella circostanza, cioè tutte le persone che hanno quel credo, tutte le persone che si affidano a quella, ma può valere anche per associazioni, può valere per qualsiasi nucleo, gruppo di persone che segue un leader o segue un Dio, il fatto che bisogna comunque interrogarsi sul perché si arriva agli estremi del fondamentalismo, agli estremi della violenza, e fare una riflessione interna perché le cose non accadano più.
5 membri della famiglia accusati di omicidio, padre, madre, zio e cugini. A novembre del 2022 è stato arrestato il padre dopo un anno e mezzo di latitanza, mentre la madre, anche lei latitante, solo a maggio del 2024. Per i giudici della Corte d'Assise di Reggio Emilia, anche la madre ha infatti partecipato attivamente, leggo testuali parole, ai momenti in cui si è decisa la sorte della figlia. E nelle 612 pagine che compongono le carte del processo si legge che si può affermare con sconfortante certezza che gli imputati Shabar Abbas, il padre, e Nazia Shahina, la madre, abbiano letteralmente accompagnato la figlia a morire.
Noi per oggi vi dobbiamo salutare, siamo certe, speriamo di avervi lasciato riflessioni, pensieri in testa, qualcosina anche nel cuore, e saremo ancora qui la prossima settimana con un'altra storia vera.
Ciao! I used to bite my tongue and hold